Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nel mondo moderno dove ci sono i film e purtroppo i videogiochi, ed è purtroppo per tutti e due, non in sé, ma per quello che fanno, fanno sembrare la guerra una grande avventura. Ma la guerra vera non è mai un'avventura. È una cosa brutta, brutta, brutta. Uno, è terribile la guerra. Ma in questo mondo pieno di peccato la guerra c'è, ci sono guerre, ci saranno sempre guerre. Perché proprio la guerra è una grande espressione del peccato nel cuore. Ma la guerra è anche presente nella vita di ogni vero credente. La guerra contro il proprio peccato. Non tanto il peccato del mondo. Noi siamo i soldati di Cristo combattendo il peccato. No, la vera guerra è contro il nostro peccato. Come dobbiamo vedere questa guerra? Come dobbiamo vedere il nostro combattimento contro il nostro peccato? Allora, ci sono diversi modi che i credenti vedono il peccato e il combattimento nostro, la guerra nostra contro il peccato, ma non sempre questi modi sono giusti, sono veri. Spesso sono falsi. E quindi vogliamo considerare due esempi di come si pensa e qual è la verità. Ci sono forse altri, ma questi sono due comuni. Uno, ci sono credenti, non sempre, ma spesso giovani credenti, giovani non di età biologico, ma età nella fede, ma non sempre purtroppo, anche quelli credenti ad anni, che si vedono forti e non hanno timore del peccato. Uno così non capisce quanto è capace a peccare. Vuole vedersi forte, fiero, io seguo Dio, e spesso va a combattere altri su argomenti che non toccano il proprio peccato. Ci sono persone che vogliono discutere su punti di dottrina. Bisogna celebrare o non celebrare, celebrare il Natale, o questo, cioè trovano cose e diventano le loro battaglie, e loro sono certamente nel giusto e gli altri sono nello sbaglio, o vogliono discutere finezze delle profezie, esattamente come saranno le cose, quando studiosi timorati di Dio sono stati con posizioni diverse, ma no, la mia posizione, la nostra è quella giusta, e combattono chi ha una posizione leggermente diversa. Ma notate, tutti questi discorsi non toccano il peccato di tutti i giorni. E quindi si vedono forti per conto loro. E vedendosi forti, credono che possano avvicinarsi al peccato senza essere toccati, influenzati. Quanti credenti mi hanno detto, ma io guardo quei film e non mi fanno niente, per esempio. O io ho tempo, o il mio amico non è credente, ma non mi influisce, non mi influisce. Un mio amico di cuore è mio amico, ma non mi influisce. O seguire il mondo in questo e quell'altro, sì, ma non mi fa niente. Ecco perché Dio ha messo nella Bibbia le parole che non dobbiamo ingannarci. E quindi 1 Corinzi 15:33 dice, non vi ingannate. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Uno non deve mai vedersi così forte nel Signore che può avvicinarsi al peccato e non essere influenzato da quel peccato. Per esempio, leggo Proverbi 13:20. Notate cosa succede a chi ha come compagnia gli stolti. E chi sono gli stolti? Non parlo di intelligenza umana. Stolti sono uomini o donne che non hanno timore di Dio. Sono stolti, non hanno timore di Dio. E dice, chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli stolti diventerà malvagio. Se tu hai compagnia, uomini che non hanno timore di Dio, uomini e donne, che può essere anche film, musica, eccetera, tu diventerai malvagio. Secondo Timoteo 2:16 parla di evitare i discorsi vani e profani. Quali sono i discorsi vani e profani? Purtroppo, tristemente, qualche volta anche i credenti, ma soprattutto quello che fanno non credenti. Discorsi vani, profani. Non sono solo parlare di peccato, ma sono discorsi che non edificano. E dice, ma evita i discorsi vani e profani, perché fanno progredire nell'impietà. Fanno progredire nell'impietà. Perché non aiutandoci a tenere in mente Dio, la sua santità, la vita, l'eternità, ci fanno progredire nella impietà. Che compagnia abbiamo? Avvicinarci al peccato porta a peccare. Spesso uno salvato da poco, soprattutto che entra dal mondo e non conosce il mondo cristiano, si presume, si vede forte, perché magari ha lasciato una vita di grandi peccati, proprio una vita spudoratamente di peccato, e si sente forte, che io non vivo più così. Paolo, guidando Timoteo come stabilire gli anziani, come riconoscere chi può guidare la Chiesa, ha detto devi conoscere bene chi stai scegliendo. E dice Paolo, notate con quanta forza dice questo, prima Timoteo 5:21-22, quanta forza dice, io ti scongiuro davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Non imporre con precipitazione le mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. Tu non devi imporre le mani con precipitazione. Devi conoscere bene, ma questo uomo è veramente un uomo timorato di Dio? Non solo una bella facciata? In capitolo 3, versetto 6, primo Timoteo dice, parlando delle qualifiche di anziani, inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Il pericolo qui è che un neoconvertito non sa quanto è capace a cadere. Un neoconvertito non si rende conto quanto può cadere nel profondo peccato. Anni fa Dio mi ha fatto riflettere su uomini di Dio come Davide, il re, che ha scritto tanti salmi, è caduto nell'adulterio e omicidio. E io sempre da anni dico, se Davide può cadere, io posso cadere più di lui. Magari un neoconvertito non si rende conto quanto è capace a peccare. Quindi non devi mai mettere un neoconvertito in un ruolo di importanza, di guida, perché non può nemmeno guidare le persone. E lui non si rende conto e sarebbe gonfiato con orgoglio. Quindi alcuni vedono il peccato come una cosa, ma io sono forte, grazie a Dio, e sì, hanno una fede in Dio, ma veramente in loro stessi. E questo non è da Dio. no, no, il peccato è forte e dobbiamo combattere. Ricordate in Ebrei 12, 3 e 4 parla del combattimento contro il nostro peccato e quanto è duro. E leggo: ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino a sangue, combattendo contro il peccato? E come dicevo, quando dice combattendo contro il peccato, sta parlando contro il nostro peccato. E dice, voi non avete ancora resistito fino a sangue? La vera battaglia contro il proprio peccato è una battaglia dura, al punto di sangue, non letteralmente, ma così di durezza. Quindi, se uno vede il combattimento con il peccato come, ah sì, dobbiamo combattere con leggerezza, cadrà terribilmente. Ma c'è l'altro modo falso di vedere il peccato. Ed è che sì, dobbiamo camminare, dobbiamo combattere, ma cadremo finché siamo in vita, cadremo. Possiamo smettere peccati di azioni, ma peccati di carattere fanno parte di noi. E quindi cadremo. Allora, quel pensiero è falso, anche se contiene una verità. È falso, anche se contiene una verità. Quante cose hanno un pezzo di verità, ma in sé sono false. Quindi è falso dire, allora, azioni possiamo smettere, posso non fare mai più rapine in banca, ero un ladro, però l'orgoglio cadrò. No, non devi dire quello, è falso dire quello. Abbiamo letto in Ebrei 12, 3, 4 che dobbiamo lottare contro il peccato fino al sangue. Ma insomma, non vuol dire che cadremo. Non vuol dire che cadremo. Il fatto che c'è un combattimento non vuol dire che dobbiamo cadere. Il combattimento è duro. E la nostra forza non è sufficiente. Ma non dobbiamo combattere nella nostra forza. Piuttosto dobbiamo combattere nella forza del Signore. Noi non siamo soli. Dobbiamo conoscere la potenza di Dio che opera in noi e verso di noi. Io voglio leggere la preghiera che Paolo fece per i credenti, quindi vale per noi, è buono per noi di pregare questo, Efesini 1, leggo da 15 a 23, dopo che Paolo ha sentito che erano veramente salvati. Notate che una parte importante della sua preghiera è che possono conoscere la potenza di Dio verso di loro. Cioè lui prega, Dio è all'opera in voi, con una potenza infinita. E io prego che possiate conoscere la sua potenza. Leggo, quello è in mezzo, vedrete, 15. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Paolo prega per un'opera divina affinché noi possiamo conoscere l'immensità, la straordinaria potenza di Dio verso di noi. Perché se io vedo il peccato e non vedo la potenza di Dio, dico, devo combattere, ma sicuramente cadrò. Ma è vero? È vero che per forza cadrò? Pensiamo a questo. Efesini 6:10. Trovate, questo brano è fondamentale. Efesini 6:10 in avanti. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Questo brano ci descrive la verità meravigliosa che dobbiamo capire. Ci comanda a fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. Quindi noi abbiamo qui davanti a noi disponibile ogni giorno la potenza di Dio. È qui. Dobbiamo fortificarci in quello. È lì per noi. Non manca mai, in nessun istante, in nessuna tentazione, manca la potenza divina di Dio. È così immensa che possiamo affrontare e vincere qualunque peccato. Infatti, il brano prosegue e ci comanda di rivestirci della piena armatura di Dio, armatura che è tutto disponibile. E notate quello che succede quando ci rivestiamo dell'armatura di Dio, essendo fortificati nel Signore. Cosa dice? 13. Affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Se ci rivestiamo dell'intera armatura di Dio, possiamo resistere nel giorno malvagio. Vuol dire Satana, che combattiamo contro spiriti. Satana cosa vuole? Vuole farci cadere nel peccato e manda il giorno malvagio, certi giorni manda più tentazioni di altri. Fortificandoci nel Signore, rivestendoci dell'intera armatura di Dio alla portata di ogni credente, chi è salvato da un giorno o chi è salvato di 50 anni, possiamo resistere nel giorno malvagio. Possiamo restare ritti in piedi. E qual è il contrario di restare ritti, dritti in piedi? Cadere. Cadere nel peccato. Questo brano dichiara che noi possiamo restare ritti in piedi anche nel giorno più difficile. Fratelli e sorelle, è estremamente importante che comprendiamo questa verità. In Cristo, fortificandoci nella forza e nella potenza di Dio, possiamo avere vittoria in ogni momento su ogni peccato. Possiamo stare ritti e non cadere, qualsiasi sia la tentazione. Voglio ripetere questo perché è così importante. In Cristo, se ci fortifichiamo in Gesù Cristo, possiamo avere vittoria in ogni tentazione. Possiamo avere vittoria anche nel giorno malvagio, il giorno più difficile, siamo più deboli, ci sono più tentazioni. Troppo spesso crediamo la menzogna di Satana che è inevitabile che prima o poi cadremo. E perciò, se io credo quello dentro di me, io devo combattere, ma so che prima o poi cadrò, quando arriva certe tentazioni, certi momenti, dentro di me dico, devo combattere, però so che prima o poi cadrò, quindi mi autocomico e cado. Cado perché ho creduto la menzogna di Satana. Se uno sta combattendo un nemico e sei convinto che non può vincere, si arrende. Si arrende. Hanno fatto studi scientifici di questo. Non voglio sbagliare minuti, ma hanno preso un ratto, un po' brutto questo, hanno messo in acqua e cercava di galleggiare e dopo mi pare 5 minuti, 10 minuti, non più di quello, poco, e ha negato. Poi hanno messo un altro ratto, stessa cosa, hanno messo il terzo ratto e hanno lasciato, se era 10, hanno lasciato 9 minuti e poi hanno tolto fuori dall'acqua. E ho detto, ah, non sono morto. Dopo un giorno hanno rimesso nell'acqua, ha nuotato galleggiando per 24 ore. Perché i primi due hanno detto non ce la faccio, non ce la faccio e si sono resi. Ma quando hanno detto ci sarà la salvezza, non cadrai, non morirai, lo stesso tipo di ratto, 24 ore, perché aveva speranza. E non è molto spesso uguale a noi? Se sono convinto, devo combattere, ma so che prima o poi cadrò, ci rendiamo? Satana vuole farci credere quello. E così alla fine ci rendiamo, anziché fortificarci nel Signore. Quindi, ma scusami Marco, non è che abbiamo visto poco fa, Sansone andò a Gaza, vide la prostituta, entrò da lui, da lei, Davide rimase a Gerusalemme, vide la donna e chiamò lei. Sì, ma dove era la tentazione? Andò a Gaza, non doveva andare a Gaza. Lui doveva combattere la tentazione di andare a Gaza. Davide doveva combattere la tentazione di, ma non voglio andare fuori campo di battaglia oggi, quest'anno. Lì avrebbe potuto, no, io non do spazio alla mia carne. Ha dato spazio alla carne in una cosa, e quando diamo spazio alla carne e cadiamo nel peccato, quel peccato porterà altri peccati. Ma non dobbiamo cadere. Conosciamo tutti 1 Giovanni 5,3, ma voglio leggerlo di nuovo. Per contesto leggo dal versetto 1, 1 Giovanni capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Chi è che vince il mondo? Se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio. C'è tanto qui e non guardiamo tutto. Ma voglio notare, l'amore di Dio è quando osserviamo i suoi comandamenti e poi dichiara che i suoi comandamenti non sono gravosi. Qui dobbiamo ricordare quello. Quanto è importante quando mi trovo in una tentazione di dire i comandamenti di Dio, questo comandamento di Dio non è gravoso. Non è troppo pesante, non è troppo difficile. Questo è valido per chi è stato salvato da 10 minuti o da 60 anni. I comandamenti di Dio sono alla nostra portata, tutti, tutti. Guardiamo alcuni, e non siamo qui a guardare tutti i comandamenti, ma voglio solo pensare. Però questi brani notano anche come combattere, le verità da ricordare, ricordandoci che dobbiamo, uno, ricordare che non sono gravosi, ma è difficile non essere frustrata. Una giovane mamma potrebbe dire, ma tu non capisci. Io, no, non capisco. Cerco di capire, ma non capisco. Ma è difficile, lo so che è difficile. Tanto è difficile. Tanto è difficile, ma non troppo. Perché se fosse troppo sarebbe gravoso, ma non è troppo difficile. Se mi fortifico nel Signore e se mi vesto dell'intera armatura di Dio, che è buono rileggere quello per conto vostro, Efesini 6. Comunque, leggo Colossesi, trovate Colossesi 3, da 1 a 10. Non siamo qui per analizzare tutto, ma questo brano ci spiega il motivo che i comandamenti non sono gravosi. Parla coloro che sono salvati. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Il comandamento qua è che dobbiamo far morire, combattimento, le nostre membra che sono sulla terra. È un grande combattimento e Dio ci comanda questo. Si tratta di una guerra dura, ma questo comandamento a far morire non è gravoso. Non è gravoso. Gravoso sarebbe una battaglia che forse possiamo vincere e forse no. Questa è una battaglia che possiamo vincere, grazie a Dio, e restare ritti nel giorno malvagio. Ma scusami Marco, questo non è scritto, ma aggiungo. Dice in 1 Giovanni 1 che se uno dice di non aver peccato è bugiardo. Sì, perché noi scegliamo di non fortificarci. Perché noi scegliamo di non rivestirci dell'intera armatura di Dio. Ma non perché, non posso fare a meno. No, no, possiamo fare a meno. Possiamo non cadere. Grazie a Dio. Grazie a Dio. E avete notato che vi siete spogliati del vecchio uomo con i suoi atti? Un vero credente? Andiamo a Efesini 4, che ci spiega che se abbiamo veramente conosciuto Cristo, allora ci siamo spogliati dell'uomo vecchio. Linguaggio un po' non tipico come grammatica, ma sta dicendo quello. Leggo Efesini 4, 20 a 25. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure le avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze, della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Anche in questo brano, e poi continua, ci sono vari comandamenti. In Cristo questi comandamenti non sono gravosi, non sono troppo difficili da poter osservare tutti i giorni. Ed è fondamentale che ricordiamo questo. Non dobbiamo mai credere che sì, ma è inevitabile che peccheremo. Quella è una menzogna da Satana. Non è inevitabile. Allora Dio è bugiardo e non possiamo stare ritti. E Dio non è stato fedele, oppure Dio è fedele e quella è una menzogna. Ma scusami Marco, tu stai parlando di peccati di comportamento, ma abbiamo peccati di carattere, tipo l'orgoglio. L'orgoglio, quale peccato di carattere più radicato? L'orgoglio. È vero che possiamo vincere i peccati di azione, ma non quello di carattere? Cosa dice Dio? Dice in vari brani, leggo Giacomo 4:10, leggo io, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Ok? È un comandamento a cosa? A non avere orgoglio. Ma se non è possibile non avere orgoglio, perché fa parte del carattere, allora è un comandamento gravoso. Giusto? Se io dico, va bene, posso non fare più rapini in banca, ma l'orgoglio fa parte di chi sono. Allora questo comandamento è gravoso e Dio è bugiardo. Giusto? Oppure possiamo anche in Cristo vincere l'orgoglio, giorno per giorno, per giorno, per grazie a Dio, per giorno, grazie a Dio, per giorno, per giorno. Dio ci comanda ad essere umili, umiliatevi, quindi a non essere orgoglioso, questo riguarda il carattere, non è un'azione, ma in Cristo Gesù, il nostro Signore, possiamo avere vittoria in questo campo come in ogni altro. Se noi crediamo la menzogna, ma siamo così, e so che devo combattere, ma fa parte di me, ci stiamo già arrendendo. Io sono così, io ho timore degli uomini, io ho orgoglio, io ho quello, e chi sono? Quindi sto dicendo in anticipo, io cadrò, so che devo combattere, ma io cadrò. E se tu credi quella menzogna così, cadrai. Perché non ti stai fortificando nel Signore. Romani 6, un brano, io voglio leggere tutto il capitolo, meraviglioso, e ci aiuta molto a capire il combattimento contro il peccato. Ci ricorda che eravamo schiavi del peccato, ma non siamo più schiavi e perciò non siamo più costretti a peccare. Ora dobbiamo e possiamo rifiutare il peccato. Questo è un filo di quello che Dio ci insegna qua tramite Paolo. Vogliamo seguire questo filo. Prima di questo capitolo Paolo ha spiegato che siamo giustificati non per le opere, ma per fede, giusto? Giustificati per fede. E poi sorge la domanda, ma scusami, se siamo giustificati per fede e non per un'obbedienza perfetta, possiamo solo restare nel peccato? Siamo salvati per grazia? E quindi, cioè, restiamo, comunque siamo salvati? E Paolo a quella domanda usa una frase che in italiano non dà la forza, assolutamente no. Qui dice, niente affatto, vi leggo. Romani 6, capitolo 1, versetto 1. Chiederemo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Paolo rende chiaro qui che ora che siamo salvati non dobbiamo assolutamente restare in alcun peccato. Non c'è motivo, non ha alcun senso per noi di continuare a peccare, né con le nostre azioni, né con il nostro carattere. Grazie a Dio per questo. Paolo continua, versetto 3. Ignorate voi, cioè non sapete, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, perché il corpo e il peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Qualche commento. Essendo morto con Cristo, e quindi essendo adesso nuove creature, non dobbiamo più servire al peccato. Non siamo più sotto il peccato. Quindi viviamo per Dio in tutto. E grazie a Dio questo non comprende solo peccati di azioni, ma peccati di carattere. Paolo continua e spiega che ora non siamo più schiavi del peccato, ma piuttosto siamo liberi dal peccato. Lo sta dicendo più volte. Perciò, essendo in Cristo, abbiamo in noi la potenza da poter avere vittoria sul nostro peccato giorno per giorno. E questo comprende ogni tipo di peccato. Leggo. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. Perché in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre. Ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Consideratevi morti al peccato. Quello non è più la mia vita. Quello non è più la mia vita. Siamo viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Poi Paolo prosegue. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Qui c'è un comandamento. È gravoso? È impossibile? È solo una cosa bella che non è veramente possibile vivere? Allora Primo Giovanni 5:3 è falso. Oppure è pienamente possibile? Quando dice non regni quindi il peccato nel vostro corpo, non prestate le vostre membra al peccato, non ubbidire. È possibilissimo, grazie a Dio. Che differenza fa quando veramente riconosciamo la verità che questo comandamento non è gravoso e che fortificandoci in Cristo possiamo veramente avere vittoria? Fa una differenza? Cambia tutto. Come quel ratto nell'acqua. Quando ha capito che c'era speranza, 24 ore, poi hanno tutto fuori. 24 ore, prima 10 minuti. 10 minuti. Non ce la faccio. Aveva la forza. Aveva la forza. Ma era convinto che era inevitabile. Qui morirò. E allora si è reso. Questa è la tattica di Satana. Va avanti, versetto 14. Infatti, il peccato, gloria a Dio, non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Posso solo dire alleluia. Siamo stati liberati dal potere del peccato. Quindi in Cristo Gesù possiamo avere la vittoria in ogni tentazione, giorno per giorno, sia tentazioni di azioni, comportamento, parole e di atteggiamenti. Chi siamo di carattere? Oh, grazie a Dio. Paolo conclude questo capitolo ricordandoci la realtà della nostra condizione, confrontando la nostra condizione prima con quello che è la nostra condizione adesso. Leggo da 19. Io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della nostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiave dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia, per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto, dunque, avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Perché la fine di quelle cose è la morte. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi o schiavi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Che capitolo. E abbiamo solo fatto uno sguardo veloce, ma è un capitolo da leggere per capire che noi non siamo schiavi del peccato. In Cristo possiamo avere vittoria ogni volta su ogni peccato. Non sempre guardiamo a Cristo, ma non perché non è lì per noi. Non sempre ci aggrappiamo. Troppo spesso crediamo alla menzogna e non ce la faccio. E diamo al peccato regno in quel momento. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio non è necessario, perché siamo stati liberati. In Cristo Gesù possiamo dire no al peccato. Quindi, quando siamo tentati, non dobbiamo mai dire non ce la faccio. Non ce la faccio? No. Grazie a Dio, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. E possiamo dire, no, io posso, perché Dio è fedele e non mi permetterà una prova, una tentazione troppo forte. 1 Corinzi 10:13, cosa dice? Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Grazie a Dio per quello. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, prendendo che dobbiamo fortificarci nella forza del Signore che ci rende disponibile. Quindi in Cristo possiamo fare ogni cosa che Dio ci dà da fare. Ci comanda umiliatevi, ci comanda non mentire, ci comanda di fare del bene a chi ci fa del male, ci comanda tante altre cose. E io posso dire, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Oh, che possiamo vivere così. Allora, io vorrei menzionare una tentazione molto comune. La tentazione di avere timori degli uomini. cosa pensano gli uomini. Questa è una tentazione molto, molto, molto diffusa, comune. Timore degli uomini si manifesta in modi diversi, però la tentazione è molto forte. Tanti credenti hanno paura di essere visto male dagli altri, o di essere criticati o dagli altri, o di essere trattati male. E spesso questo timore ci spinge a peccare. Direi, ogni volta che viviamo col timore ci spinge a non seguire Dio. Perché noi a quel punto facciamo per evitare quello che temiamo anziché fare quello che Dio ci comanda. Allora, come possiamo superare i timori degli uomini? Perché troppo spesso, oh Signore, perdonami, so che non devo avere i timori degli uomini, oh lo so, ma ci cado, oh Signore, aiutami. Possiamo pregare così anche se viviamo abbastanza 90 anni e non avremo vittoria. Quella preghiera non risolverà il problema, perché non è la preghiera giusta. Dobbiamo capire qual è la menzogna a cui mi sto aggrappando quando ho timore degli uomini. Ci sono vari aspetti, ma voglio spiegare un po' come funziona il timore degli uomini in modo che possiamo riconoscere la menzogna nascosto che crediamo. Quando ho timore degli uomini, c'è quello che vedo che è vero e c'è quello che non vedo, però a cui credo che neanche mi rendo conto, ma è quello che determina come mi comporterò. E finché vedo solo la verità, ma non la menzogna, ci cadrò. Allora, do tre esempi, ci sono centinaia di esempi di timori degli uomini. Uno, potrei avere timore che gli altri mi vedranno male se fallisco, giusto? Ho timore di provare, perché ho timore che non farò bene, fallisco e gli altri mi vedranno male. Oppure, potrei avere timore che se non faccio come dice quella persona molto forte, potente, che mi farà del male, o si arrabbierà con me, mi sgriderà, potrebbe anche darmi botte, dipende, ma si scatenerà contro di me. Terzo, do un esempio. Una donna arriva 40, 50 anni e dice, sai signori, perdonami, io non devo cercare di sembrare più giovane di quello che sono. Io non copro più il mio grigio. E ha capito una cosa buona, ma poi ha timore che le altre donne o anche persone la vedranno male, la vedranno più vecchia, meno bella. Allora, tre situazioni, ma tutti e tre hanno in comune che tutti e tre comprendono una verità e tutti e tre comprendono la stessa menzogna. Pensiamo. Allora, se io fallisco in qualcosa, veramente, è vero che altri possono vedermi male. È vero. Non è falso, quello è vero. Non dovrebbero, ma questo è il cuore dell'uomo. Se io non faccio come vuole quella persona potente nella mia vita, potrebbe farmi del male, potrebbe sgridarmi, arrabbiarsi e creare la difficoltà per me. È vero, non è una menzogna, quello è la verità. Se quella donna smette di coprire i suoi grigi, capelli grigi, è vero che ci sono posti tanti, ma stai male così, ma cosa fai? La vedono male. È molto vero, è molto molto possibile. Quindi è vero che, ma loro potrebbero? Sì, assolutamente sì. Quindi tutti e tre esempi, la paura è 100% vero, come potenzialità. Allora qual è la menzogna? Qual è la menzogna? Tutti e tre hanno la stessa menzogna. Qual è la menzogna? Così semplice, ma non ci pensiamo. La menzogna è che importa. La menzogna è che importa. Spiego. se io fallisco e gli altri mi vedono male, non importa. Non importa come gli altri mi vedono. Importa chi sono davanti a Dio. Non importa come mi vedono. Vedi, io prendo quello per scontato, che è importante. Non è importante. Ma finché non mi rendo conto che per me è importantissimo, e accetto quello, ma è una menzogna perché non importa, loro possono benedirmi? Possono benedirmi minimamente? Anche se nella loro mente vogliono mio... No, quindi non importa come mi vedono, importa chi sono davanti a Dio. Quindi potrebbero vedermi male? È la verità. No, non devi temere. E se io cerco di consolare le persone, no dai, non ti vedranno male. No, forse ti vedranno male. Esempio numero due. Se non faccio come dice, mi farà del male, mi scriderà, si arrabbierà, sarà terribile. Allora, non dire, oh no dai, non preoccuparti. No, molto possibilmente quella persona con il suo peccato si arrabbierà. Ma non importa. Dio, se tu fai la cosa giusta, anche se tutti vanno contro di te, Dio sarà con te e ti curerà, forse con sofferenza mentale o fisico, ma ti curerà. Quindi non importa. E quella donna, in questo esempio, che dice, ma se io non copro i grigi potrebbero vedermi male e non bella. È probabile, perché sono donne stolte che non sanno cos'è la vera bellezza. È molto possibile che loro ti vedranno male, ma no, stai male così. È molto probabile, ma non importa. Quello che importa è chi sei. Quello che importa è chi sei. E poi tu avrai la vera bellezza che nessuna vecchiaia o rughe potrebbe coprire. Quanto cadiamo a credere la menzogna che importa, quando in realtà una cosa importa. Paolo cercava di evitare sofferenza? Cercava di essere visto bene? Bravo davanti agli altri? No, cercava una cosa faccio, dimenticando le cose che mi stanno dietro e protendendomi in avanti. Una cosa faceva, una cosa sola, cercava più di Cristo. Ma se potrebbero veramente farmi del male, veramente crearmi problemi, allora devo temere? Matteo 10, Gesù parla, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete di più di molti passeri. Non dobbiamo temere gli uomini? Lascia stare la loro approvazione, che non importa nulla, ma neanche le loro minacce, anche se hanno potere di farci del male. Temiamo solo Dio, perché solo Dio può benedirci. Questo, quando abbiamo timore degli uomini, non è vero che sotto sotto crediamo che sia importante? E quello è la menzogna. Ma quello prendiamo per scontato, non valutiamo quello. È la cosa che temiamo a livello, potrebbero questo, quello. Di solito è vero. Di solito è vero, giusto? Se tu non fai come vogliono gli altri, è vero che ti vedono male? È vero che possono disprezzarti? È vero? Possono parlare male? Certo è vero. Ma la cosa da capire, ma è veramente importante? Perché non posso cercare la benedizione da Dio e posso usare la parola, anche se non esiste, la benedizione dell'approvazione degli altri. Non posso, sono due direzioni. Quale direzione voglio andare? Da chi cerco la benedizione? Quindi io prego che possiamo avere più in mente cosa vuol dire questo combattimento contro il nostro peccato. Sì, è vero che cadiamo, ma non perché dobbiamo. Non dobbiamo mai credere, dobbiamo combattere, eppure è inevitabile. Non è inevitabile. Se io mi fortifico nel Signore, nella forza della Sua potenza, se io mi rivesto ogni giorno con l'intera armatura di Dio, che è tutto disponibile, io posso resistere nel giorno malvagio, più malvagio, e stare ritto, avendo compiuto tutto quello che Dio mi ha dato da fare. Questa è buona notizia. Questa è buona notizia. E quindi io prego che possiamo noi ringraziare Dio per queste verità, aggrapparci a queste verità, aggrapparci al nostro Signore, fortificarci in Lui. Cosa vuol dire fortificarmi nel Signore? Vuol dire: Signore, Tu sei con me. Io sono debole, ma Tu sei con me e io trago la mia forza da Te. Non è una cosa mistica, non è un sacramento, no, è riconoscere. E riconoscere, e mi trovo fortificato. Certamente, certamente, se ho peccato non confessato, mi ostacola. Assolutamente, mi ostacola. Ma anche il peccato di non voler confessare il peccato posso superare nel Signore. E grazie a Dio questo comprende peccati di azioni, di parole e peccati di carattere. Grazie a Dio, grazie a Dio. Non dobbiamo temere gli uomini, non dobbiamo temere il peccato, dobbiamo temere Dio. E camminiamo con Cristo, preghiamo. Padre, grazie per queste verità. Grazie che non siamo schiavi del peccato. Grazie che eravamo schiavi, ma siamo stati liberati. Oh Padre, vogliamo credere questa verità. È una verità se ci crediamo o no, è una verità se ci aggrappiamo o no, ma vogliamo aggrapparci a questa meravigliosa verità. Vogliamo fortificarci nel Signore e nella potenza, forza della Sua potenza. Vogliamo rivestirci dell'intera armatura, perché in Cristo Gesù c'è vittoria giorno per giorno sul peccato, mai in un modo che ci permetterebbe di innalzarci con orgoglio, ma in un modo che ci porta a innalzare Te e lodarti e ringraziarti. Vogliamo camminare così. Padre, se c'è chi ha avuto concetti storti che ci porta a arrenderci, ti prego di pulire la mente di quei pensieri, che possiamo aggrapparci a questo. Grazie che i Tuoi comandamenti non sono gravosi. Nessun comandamento è gravoso. Grazie per questo. Grazie che Tu sei fedele e non permetti che siamo tentati oltre le nostre forze. E grazie che tutto coopera al bene per noi che Ti amiamo, perché Tu ci hai amato per primo. Grazie per la parola, applicala ai nostri cuori per mezzo del Tuo Spirito, per la Tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.